Come anticipato, adesso ci sei, vediamo.
Ci sono, sì, grazie.
Eccolo qua, ciao Vince.
Ciao Edoardo.
È bellissimo rivederti perché noi ci conosciamo e insegniamo insieme appunto in Bielorussia tanti anni fa, però non ci vediamo veramente da tantissimi anni.
Dal 2020.
Dal 2020 e nel frattempo tu hai insegnato per altri 6 anni, ti sei spostato in un altro paese ancora e hai scritto un libro, hai scritto il tuo primo romanzo.
Sì.
E... un romanzo su un insegnante di italiano all'estero, ma in realtà è molto di più di questo. Cioè, anzi, è un romanzo in cui l'insegnamento, ora poi tu magari mi dirai anche come la vedi, però è diventa quasi secondario, nel senso che non si parla tanto di insegnare italiano all'estero quanto dell'esperienza che lui ha fatto attraverso questi paesi. E diciamo è un romanzo però anche un po' un diario di bordo della sua esperienza attraverso Libia, Russia, Bielorussia e Uzbekistan, e ci sono dei fili conduttori, ci sono dei fil rouge che collegano comunque questi paesi. Innanzitutto la guerra, perché sono paesi che erano stati o saranno dopo in guerra, oppure paesi sotto dittatura, come ad esempio la Bielorussia e l'Uzbekistan, che sono, anche se non formalmente, sono informalmente delle dittature. Quindi comunque guerra, pericolo, paura, dittatura, oppressione. Differenze culturali molto nette. Da un lato il mondo arabo, dall'altro il mondo russofono, e poi un incrocio fra i due in Uzbekistan, perché l'incrocio fra russofonia
L'hai letto veramente il libro?
Islam, sì, l'ho letto, sono preparatissimo. E poi, un'altra cosa che collega queste esperienze è i pregiudizi e gli stereotipi verso gli italiani, che da un lato positivi, da un lato ovviamente attaccati a un'immagine che noi sappiamo essere ben... molto artificiale dell'italiano visto all'estero, e anche di come vedono gli altri. Quindi si può parlare veramente di tante cose, prendendo spunto da questo libro si può parlare veramente di tante cose. E poi nel mezzo ci sono tantissime cose, descrizioni dettagliatissime dei costumi, dei luoghi, testimonianze varie sparse di tantissime persone che lui ha conosciuto, che sono intervenute, che sono molto interessanti. Tutto raccontato con molta realisticità, ma anche con un senso dell'ironia, che anche questo è un pochino costante in varie parti. E la letteratura, i libri che ti leggevi nel frattempo, da Tolstoi da Dostoevsky, ne ho segnati diversi, ma ne parlerai anche tu. E poi gli affetti, ovviamente, le persone che hai conosciuto, con cui ti sei legato. Quindi veramente... in realtà nella cornice di un insegnante di italiano all'estero ci sono tutte queste cose che ho appena detto. Buon pomeriggio Vincenzo.
Buon pomeriggio Edoardo, grazie.
Come stai?
Sto bene, bene, un po' stanco perché arrivo da Salerno, sono arrivato col treno notturno, così per riprendere un po' la dimensione del viaggio, perché da quando sono tornato in Italia non mi sposto molto. E quindi... apprezzo il fatto di essere qua, sono contento, non so chi devo ringraziare, inizio a ringraziare te e i ragazzi che hanno portato la birra.
Sì, esatto,
Radio
il mercato
Spore,
di Campi Aperti,
Bologna, questa esatto. Bella giornata di sole, sicuramente.
E le persone che ci abbiamo qua davanti e che ci ascolteranno, ci devono essere più panche, sono nel furgone di Simone, se qualcuno si vuole offrire per andare a prendere potete sedervi nelle panche.
Sull'erba pure.
Sull'erba va benissimo. Quindi, l'avevamo studiata un po' così, il libro è diviso in capitoli che appunto riguardano i posti dove lui è stato a insegnare, quindi faremo un pochino un excursus andando appunto in ordine cronologico riguardo a quelle che sono le tue esperienze, e intervalleremo questi stacchetti, cioè queste parti con degli stacchetti musicali, perché Vincenzo dopo ogni capitolo, cioè dopo ogni tappa, ha messo anche... nel libro ci sono dei pezzi, delle canzoni che lui suggerisce come colonna sonora.
Sì, è stata un'idea dell'editore, perché quindi all'interno del racconto si parla, come hai detto tu giustamente, delle persone che ho incontrato, degli studenti, dei colleghi, e la musica è una cosa che comunque che mi hanno sempre raccontato, mi hanno consigliato di ascoltare gruppi, autori, e l'editore ha detto: perché alla fine di ogni capitolo non inserisci una playlist tipo di 5 artisti che ti hanno consigliato, che ascoltavi in quel periodo mentre stavi nei vari luoghi? E quindi dobbiamo, diciamo, dare a Cesare, in questo caso a Domenico Cosentino, che è l'editore di Round Midnight Edizioni, per l'idea di inserire le colonne sonore.
Grazie che l'hai detto. A proposito della casa editrice Round Midnight, non so di dov'è?
Vabbè, lui è di Pomigliano d'Arco, stanno in Campania.
Ok.
C'hanno una libreria ad Avellino, ad Atripalda, in provincia di Avellino. Io sono di Salerno, vabbè, tutta un po' giocata così.
Ok, infatti,
tra di noi.
Non avevo detto che appunto tu sei di Salerno, io sono di Catania, abbiamo dei playoff qua di Serie C che forse ci vedranno
magari
avversari.
Vediamo, magari un anno a voi, un anno a noi, visto che mi ha invitato, la dico così, no? Magari quest'anno va bene a voi.
Vediamo, vedremo. Allora, ti è piaciuta la mia introduzione intanto?
No, devo dire che è sempre bello quando presento il libro con qualcuno che ha letto veramente il libro. Quindi...
E che non l'ha messo, dici, su l'intelligenza artificiale per farsi fare il riassunto.
Sì, esatto.
È un libro lungo, tra l'altro, 300 pagine.
Ma sono 10 anni di vita, quindi anzi che ho tagliato tanto. E sempre, questa è un'altra cosa che ho fatto con l'editore, editing. La cosa bella di questo libro è che... allora, io sono stato 10 anni all'estero e per 10 anni ho preso appunti, non mi sono mai fermato. E, prima stavo parlando e una mia amica mi ha chiesto com'è nata l'idea del libro, perché ha iniziato a scrivere.
La domanda iniziale, infatti,
sì,
vai.
E che ci sta come domanda. E io rispondo sempre che per 10 anni ho preso appunti, non ho mai smesso di prendere appunti e alla fine, quando ho avuto tutto questo materiale, ho iniziato a prendere un po' di coraggio. E perché all'inizio ero, diciamo, titubante, diciamo, l'idea di prendere appunti c'era sempre come diciamo una cosa personale, però sempre rivolta verso l'esterno. E quando poi c'era tutto insieme, rileggendolo, io ho fatto una cosa che, diciamo, faceva Chekhov. Lui diceva: quando scrivi un racconto, poi lo metti in un cassetto, dopo 6 mesi riapri quel cassetto, rileggi il racconto, se il racconto è ancora valido, se ti piace, ha un senso, ha un significato e ci puoi lavorare. Io ho fatto questa cosa con questa, diciamo, con questi appunti ogni 2-3 anni. E il momento in cui per la prima volta ho realizzato, ho detto: beh sì, forse questa cosa può avere un senso, è stato proprio a Minsk. E quindi era già verso la fine della mia avventura, era il 2020, quindi lì ho preso coraggio e ho iniziato a mettere a posto, a togliere, a lavorarci.
Quindi in realtà quelli che poi hai preso da quel momento in poi, in realtà l'hai presi anche un pochino già pensando a questo scopo, mentre invece quelli prima no.
C'era un po' questa differenza, però ti devo dire, cioè, la verità
non si nota,
è che
devo
no,
dire.
No, al di là che non so se si nota o non si nota, però la cosa è che ho sempre preso appunti con l'idea di rivolta verso l'esterno, non erano appunti, diciamo, per me, non era il diario personale, ecco, perché il diario personale mio non è che c'è tanta roba. Ho cercato di raccontare le persone, e quello che mi hanno raccontato le persone, ho filtrato un po' di cose, quindi chiaramente è un romanzo, metà diario di bordo, quello che c'è dentro è tutto vero, però magari gli interpreti cambiano, sono un po', diciamo, nascosti, ho cambiato un po' nomi, date, per creare un anonimato. L'unica persona molto riconoscibile, ecco, sono io.
Sei
il protagonista.
E infatti, appunto, per questa cosa degli appunti che hai appena spiegato, grazie che l'hai detto, per questo mi sono permesso di dire che oltre che il romanzo è anche un po' un diario di bordo, no? Perché effettivamente a volte sono tipo proprio semplicemente piccole frasi, piccole cose che hai notato, che si vede che sono appunti che ti hai ripreso. Ora, diciamo, vogliamo partire dall'inizio, no? L'inizio è la Libia.
Sì.
Nella Libia, dove tu ti sei ritrovato a insegnare la tua prima esperienza italiana di insegnante italiano all'estero in Libia 2 anni dopo la rivoluzione, giusto?
Sì, 1 anno e mezzo dalla morte di Gheddafi sono arrivato in Libia.
Esatto, e quindi se, da come l'ho vista io e come l'ho letto, ora poi tu mi dirai, La Libia, la situazione secondo me che si sente nel libro, dove la guerra è più presente di tutte, o comunque uno scenario un pochino comunque pericoloso, forse la situazione più pericolosa dove ti sei trovato, e la prima esperienza, quindi comunque si sente anche in come la vivi, che è la tua prima esperienza, perché la prima è sempre unica per certe cose, e questa cosa si nota sia in come comunque ti sei vissuto, secondo me, ti sei legato alle persone che erano là, e sia per come appunto stavi vivendo questa prima volta all'estero, no? E poi appunto mi sono segnato varie cose che riguardano appunto gli aspetti pericolosi che tu incontravi dal ragazzino che camminava col Kalashnikov e che ti dicono subito vabbè ci farai l'abitudine, a Yassa che era il guardiano, che a un certo punto sono arrivati e sono incappucciato, l'hanno messo nella macchina e dopo mezz'ora l'hanno riportato. Succedevano queste cose qua che sembravano quasi poi la normalità a un certo punto.
Sì, io vengo da Salerno, che è un posto abbastanza allegro da questo punto di vista, anche lì sparano, però ecco, non con il Kalashnikov, questa è una cosa che dico sempre, poi tu sei di Catania quindi conosci un po' l'atmosfera che si vive nelle nostre città, però io le prime due settimane in Libia non ho dormito, sono arrivato e dopo mezz'ora mi hanno portato a cena, mi hanno riportato, poi io vivevo all'Istituto Italiano di Cultura nella foresteria e c'era il guardiano Yassa, che era più giovane di me. Io ero lì da 2 ore in Libia, lui mi bussa alla porta e mi dice ehi man, ma non è che c'hai dei soldi da prestarmi, perché non mi hanno pagato ancora lo stipendio. Quindi era il 2 gennaio, fuori sparavano, io ingenuamente pensavo che fossero, non so, gli strascichi del Capodanno, poi mi sono affacciato alla finestra, però non c'era nessun fuoco nel cielo, quindi ho capito che erano colpi di Kalashnikov. La persona che era, diciamo, addetta alla mia sicurezza mi chiede dei soldi e aveva un telefono Nokia senza la tastiera, che quando suonava il telefono e lui cercava qualcosa di appuntito per rispondere. Quindi questa era la situazione
di benvenuto
in Libia. Quindi devo dire la verità, lì veramente le prime 2 settimane non ho dormito. Poi succede una cosa che col tempo ho imparato a capire, che è una cosa anche naturale, c'hai 2 possibilità, o impazzire o dire vabbè, sto qua, vediamo quello che succede. Quindi piano piano ho iniziato a dormire, non solo tipo all'alba quando riuscivo a calmarmi un pochettino, ma anche di notte.
Sì, e poi dove dormivi? Perché a quanto ho capito tu dormivi in casa, no? Eri in una specie di, non si può chiamare debandanza, tipo il garage dell'Istituto Italiano di Cultura.
Sì, era tipo c'era il piano terra dell'Istituto Italiano di Cultura.
Okay.
E io dormivo, diciamo, nella foresteria, che era una stanzetta con un bagno, la cucina infestata dalle formiche perché non le volevano uccidere. E che conquistavano, diciamo, io abitavo con formiche e sabbia praticamente, ed ero esposto. Tu devi immaginare che in Libia in quel momento tutti erano armati, cioè tutti avevano armi, i miei studenti, anche i più bravi, venivano in classe con magari un coltello tra le pagine del libro, perché per loro era normale essere, io ero l'unico non armato in Libia praticamente. Però dopo un po' di tempo ho capito che non ero il bersaglio, perché c'era una guerra tra milizie, e che io stessi lì ad insegnare italiano non fregava a nessuno dei miliziani, fortunatamente. Quando anche gli europei sono diventati, diciamo, un bersaglio, e questo è successo esattamente ad aprile di quell'anno, quando i francesi hanno fatto un'operazione antiterroristica in Mali, da lì anche noi italiani, europei, francesi, inglesi siamo diventati un bersaglio, e lì, da lì a poco, poi mi hanno rimpatriato. Quindi
esatto, quindi la tua esperienza in verità è stata appunto tagliata a metà per questo. E tra l'altro c'è una cosa che ora tu appunto, io mi sono segnato vari punti, però li stai dicendo in verità tu, quindi magari non c'è bisogno di leggere appunto dal Kalashnikov
se vuoi leggere qualcosa
al Capodanno africano, no, ma leggeremo dei pezzi che mi sono appunto il coltello da macellaio nascosto fra i disegni, esatto, oppure le barricate. Qua di giorno la città era abbastanza tranquilla, ci sono però i posti di blocco di cemento ovunque, le barriere New Jersey che erano percorsi ostacoli e rallentano il traffico mentre i miliziani controllano i passeggeri all'interno delle auto. Basta avere una macchina, indossare una mimetica e poi diventare poliziotto, tanto le armi ce l'hanno tutti. e proprio uno di questi sedicenti militari aveva stato Yassa, che appunto era il custode. E no, però ti volevo dire una cosa a proposito di questo, che arriva subito nel libro, perché un altro dei fili conduttori, giustamente, io lo capisco perché mi sono ritrovato per una volta per i vari esempi suoi in Bielorussia, la domanda classica che ti dicono le persone che sono là è: ma perché sei qua? Chi te lo fa fare? Vieni da un paese così bello, così ricco come l'Italia, perché sei venuto qua? E la risposta che davi tu, o che dai all'inizio, è: mi annoiavo in Italia. E mi annoiavo in Italia, stateci voi a Salerno d'inverno, dove il massimo della citazione è trovare parcheggio in centro il sabato pomeriggio.
Sì, o il sabato sera, okay. Proprio i più fortunati, proprio serata pazza. No, la verità, io sono, hai detto una cosa giustissima, chiaramente, ma credo che un po' questo sia capitato a chiunque sia andato all'estero a vivere e parte da un bel paese, diciamo, certo, sulla carta come l'Italia, che ti chiedono perché sei venuto in Libia durante la guerra civile, perché sei venuto a Volgograd con la minima di meno 27, perché sei in Uzbekistan. E forse solo anche a San Pietroburgo me lo dicevano, però con la consapevolezza di stare in una bellissima città come San Pietroburgo. E io sono partito perché mi annoiavo a Salerno, perché l'estate mi divertivo, andavo al mare, però d'inverno non succedeva nulla, e dopo un po' di tempo che facevo sempre la stessa cosa, e ho preferito lanciarmi veramente in posti, diciamo, quasi come per peggiorare la mia vita, in un certo senso l'ho migliorata, o viceversa, per migliorarla sono andato in un posto dove sì, si stava peggio, no?
Diciamo che quello che appunto ti dicono poi, la reazione loro è: sei coraggioso, no?
No, io non, cioè, sono, no, per niente,
questa
no,
era,
no, loro me lo dicono,
era
sì,
quello,
sì,
che,
sì,
no, la reazione delle persone era: sei coraggioso ad essere qua.
Sono solo prudente, tipo in Libia non uscivo, stavo a casa.
Infatti qua ti porti le parole, no, non mi ricordo chi è esattamente a parlare, però di qualcuno di là: sei un uomo coraggioso, Enzio. I libici sono pazzi, non sono abituati alla libertà, adesso lo vogliono tutti diventare Gheddafi. Sei stato coraggioso a venire dopo la rivoluzione, sai. E poi appunto tu descrivi un pochino le cose pericolose, che però, nel senso, tu le vivevi un po' così, che come hai detto tu all'inizio, ho detto siamo in ballo, balliamo, e che succedevano, no? E ad esempio, ne leggo alcune sparse.
Vai,
posso? L'altra sera hanno sparato alla macchina del console italiano a Bengasi mentre rientrava a casa. Adesso sparano anche di pomeriggio, prima accadeva solo di notte. E a quanto pare ieri hanno ucciso uno dei capi della rivoluzione, e quindi ci sono le strade piene di posti di blocco e brigate in assetto da guerra. Sto leggendo sparse. Si avvicina il 17 febbraio, anniversario della rivoluzione del 2011, e anche Sky News parla di pericolo per l'ambasciata britannica di Tripoli. Continuano i disordini in Egitto e in Mali. La figlia del Rais, tramite un messaggio in TV, promette vendetta. I Gheddafiani allontanati cercheranno di rientrare in Tripolitania. Se hai i soldi per comprarti una mimetica, puoi entrare nell'esercito regolare. Ex ribelli contro nuovi ribelli. E poi a un certo punto uno studente oggi mi ha regalato una scatola di proiettili, io ho accettato per non offenderlo.
È un paese che vai, i regali che ti fanno, sì, tipo, potremmo dire.
Questa cosa, devo dire, mi apre la porta su un'altra cosa che mi sono segnato, che riguarda l'italiano all'estero, e non solo, comunque anche in posti strani, in cui ci siamo forse ritrovati un po' tutti quando siamo all'estero, di dover in qualche modo, per non offendere o per comunque far contenti chi ci dice ah, italiano, pizza, Toto Cotugno, queste cose qua, assecondarlo, no? E però nel tuo caso hai dovuto assecondare cose anche abbastanza difficili o strane, e nel senso, penso in una pagina dove c'era un fascista che ti chiedeva di fare un brindisi, e tu in quel momento però con un bicipite grande quanto la tua pancia, e non ti sei sentito in quel momento la possibilità di andargli contro, oppure quando ti hanno regalato dei proiettili. Oppure quando ti hanno parlato della morte di Berlusconi, no? Ci sono queste fasi qua in cui tu devi un attimino personificare l'italiano che piace a loro, no?
Sì, o certo l'italiano senso, che piace a loro, comunque l'idea che loro hanno degli italiani.
Loro hanno,
sì,
degli
io
italiani.
In Russia, chiaramente, se parliamo dell'episodio, diciamo, del fascista che brindava, io dovevo passare 32 ore in treno con lui. e non me la sono sentita di spiegargli. Poi il mio russo all'epoca non era granché, quindi ho accettato.
Ah, questo era già in Russia, scusami, questo pensavo era... fosse in quel libro.
Quello...
Okay,
no, quello era a Volgograd, okay. Quello è successo a Volgograd. No, in Libia mi hanno regalato i proiettili, mi portavano a sparare. Io avevo paura chiaramente di andare a sparare, cioè di stare insieme a dei libici tutti armati su un tetto. Non è una cosa che faccio fortunatamente, cioè nella vita quotidiana. Però c'è molto... Tu fai delle cose perché anche per non deluderli nei limiti, nei termini. Questo mi succede anche oggi quando continuo a insegnare italiano, ed è una cosa che si, diciamo, ricollega a quello che hai detto tu, l'immagine che gli italiani hanno all'estero, comunque l'immagine che c'è dell'Italia all'estero, dove è sempre difficile capire quello che puoi raccontare senza rovinare un po', perché a me manco mi va di dire non andate a Salerno. Io me ne vado da Salerno perché è noiosa, perché ci ho vissuto tutta la vita, ma se un libico, una ragazza russa, un uomo bielorusso va a Salerno, si diverte tantissimo, sta bene, c'è una bella atmosfera, certo. Quindi io ho sempre cercato di trovare una via di mezzo tra non rovinare i sogni, ma raccontare la realtà. Esatto. Quindi diciamo lottare con gli stereotipi, che secondo me chiunque un po' dovrebbe farlo, comunque da insegnante di italiano è uno degli obiettivi che io mi pongo, di dare un'immagine quanto più reale e vicina all'Italia, che poi è diversa chiaramente.
Ovvio, però è un discorso enorme e molto anche sottile, perché appunto noi ci ritroviamo spesso in queste situazioni in cui ci dispiace quasi rovinare l'immagine. Poi in questi paesi, ad esempio russofoni, l'Italia è vista benissimo dai tempi dei nostri genitori, Sanremo, la musica eccetera, e ci dispiace quasi dire che siamo un popolo di animali beceri, che noi ci critichiamo, però è così, no? E tu lo scrivi in realtà su di loro, perché in fondo anche i russi sono un po' così, perché a un certo punto tu scrivi anche al russo, lui russo può parlare male dei russi, ma se c'è qualcun altro che parla male di loro si incazzano, e noi forse italiani siamo pure un po' così, nel senso che noi possiamo parlare male di noi stessi, però non vogliamo che siano gli altri a parlare male, no? Però in verità sappiamo che la realtà dei fatti è un'altra. Però a proposito di questa cosa, io mi sono ritrovato perché più volte in più paesi, ma questo perché è scontato ed è la cosa che capita di più, e mi è successa forse la cosa che mi è capitata di più al mondo, cioè di più nella mia vita andando fuori, è Sicilia mafia.
Sempre.
E ti è successo in Libia, ti è successo a Volgograd,
a Bologna, no scherzo.
E tu infatti tra l'altro gli dici, perché no, in Sicilia vive la mafia, ho paura, ti dice qua una studentessa, uccidono la gente, e tu gli dici paura in Sicilia, qui sparano con i Kalashnikov agli incroci e tu hai paura della mafia, ma questa è casa mia, è diverso, poi anche io ho un Kalashnikov, questa è una sua studentessa mi pare, no?
Una studentessa che voleva andare a studiare all'università in Italia, e io le ho suggerito dei posti, e della Sicilia mi ha detto questo, ma perché la Sicilia è, vabbè, tipo nel mondo russofono è famosissima la Piovra, quella con Michele Placido,
certo,
che ha dato questa immagine della Sicilia, o comunque per estensione diciamo di tutta l'Italia, e in Libia vedono la televisione italiana, seguono la serie italiana, quindi vedono il telegiornale in italiano e hanno tutte queste, diciamo, queste notizie, queste informazioni. E lì, oppure i film, i libici pensano che, non so, Al Pacino, Scorsese siano italiani.
Sì, esatto, scrivi anche questa cosa, cioè è vero.
Che ci può stare pure, sono figli di italiani, però magari vanno a creare quell'immaginario, magari è una cosa che succede pure a noi quando guardiamo qualche film di un posto magari lontano da noi.
E poi c'è chi sa la formazione dell'Italia campione del mondo a memoria, ovviamente. E allora io... Per diciamo, chiudere questa prima parte di Libia, vorrei dire soltanto altre due cose. Allora, innanzitutto, a te a un certo punto, allora, ci sono tantissime cose, i tuoi studenti che sono contenti quando gli dici che sei a favore della Palestina, quindi sei ancora nel 2013, vabbè, figurati. Sì. A un certo punto vieni trasferito perché era pericoloso stare dove stavi, o sbaglio.
Sì, sì.
Quindi anche questo, ti hanno spostato la casa perché a un certo punto non era più... sicuro stare dove stavi. E poi una cosa che mi sono segnato, che mi ha colpito come frase, tu a un certo punto dici, a proposito appunto rispondevi spesso perché mi annoiavo in Italia, però qua hai aggiunto una frase, perché mi annoiavo perché sono stanco dell'Europa, perché ero ossessionato dall'idea della morte, non della vita. Questa me la devi spiegare.
Questo vabbè. No, il senso è che, diciamo, da adesso, tipo confessioni al parco.
No, però, no, se vuoi.
No, però, ci sta, alla fine è una cosa che purtroppo mi accompagna ancora oggi. Nel senso, io ho delle ossessioni che mi accompagnano da piccolo. Adesso non voglio fare la seduta psicologica, certo. Perché sono arrivato così a questo livello. Però mi rendevo conto, forse sono le malattie immaginarie di chi sta bene, di chi non ha paure reali. Quindi qual è il concetto? Che quando sono arrivato in Libia e per la prima volta ho avuto paura di morire, ma veramente paura di morire per un agente esterno, tipo... Quando sono arrivato c'erano 17 proiettili in ricaduta che uccidevano persone, perché chiaramente se spari in aria il proiettile poi cade e va da qualche parte e colpiva le persone e le ammazzava. Quindi i miei studenti mi dicevano: andiamo al supermercato. Il supermercato era tipo veramente a 20 metri e loro insistevano per accompagnarmi con la macchina. E io dicevo: no, non c'è bisogno, ragazzi. Pensavo, lo so, magari è un costume locale, semplicemente mi stavano proteggendo. Quindi... E quando ho capito questi pericoli, per la prima volta mi sono dimenticato dell'idea della morte come qualcosa di astratto, di qualcosa che arriverà prima o poi per tutti quanti, ed è entrata a far parte della mia vita quotidiana, però come una cosa concreta. Cioè, io ho visto come teoricamente si poteva morire in Libia, in che modo, ecco, se ti fermano all'incrocio col Kalashnikov, se ti trovi in mezzo al fuoco incrociato delle milizie o cose del genere. Ed è stata una grande lezione che poi a volte mi ricordo, a volte me la dimentico, e poi magari a volte ritorno negli stessi, sempre sulle stesse cose, ecco.
Insomma, diciamo che un po' di coraggio in un modo o in un altro ti deve venire.
Sì.
E va bene, io andrei col primo stacchetto. Lui, appunto, come abbiamo detto, c'ha dei pezzi che suggerisce alla fine di ogni capitolo. Questo è uno che suggerisce alla fine del capitolo Libia, come abbiamo, con un po' di reggae libanese a quanto pare.
Vai.
E continuiamo dopo con la seconda tappa.
You make me high.
E allora, eccoci ancora qua.
Eccoci.
Seconda parte. Quindi adesso abbandoniamo la Libia e andiamo, no, scusate, e andiamo in Russia. Però la prima tappa russa è una città particolare, ovvero Volgograd, che io ho scoperto essere la vecchia Stalingrado.
Sì, l'ho scoperto anch'io poco prima di arrivarci, perché quando mi hanno proposto di lavorare a Volgograd non sapevo che fosse Stalingrado. Quindi è una cosa che, ahimè, ecco, l'ho scoperta una volta lì, e diciamo che mi ha caricato di entusiasmo però scoprire questa cosa.
Volgograd ovviamente cambia lo scenario, arriva il freddo, però continua il pericolo, in un certo senso: attentati, kamikaze, controlli, perquisizioni, ne dici tutta una serie di cose che sono successe pure là, perché... che comunque ti aspettavi magari un po' di meno.
No, non me l'aspettavo per niente. Però io sono arrivato a Volgograd nel settembre del 2013, e poi nel 2014 si sarebbero fatte le Olimpiadi a Sochi, e quindi c'erano, diciamo, un po' i terroristi del Caucaso. Volgograd è abbastanza vicina al Caucaso, che hanno fatto due attentati terroristici poco prima di Capodanno e poco prima di Natale. E poi, se ti ricordi, subito dopo diciamo alla fine delle Olimpiadi, poi c'è stata l'annessione della Crimea. Quindi sicuramente non mi aspettavo questo tipo di, diciamo, di accoglienza pure in Russia, però poi è diventata un po' la costante degli altri. Solo in Uzbekistan non è successo niente, fortunatamente.
Esatto, infatti là poi un pochino cambia la cosa.
Però in Russia sì.
Leggo anche qua un pochino di cose sparse. È morto oggi Mikhail Kalashnikov, tra l'altro colui che ha dato il nome all'arma. In corsivo questa citazione: è colpa dei nazisti se sono diventato un progressista di armi, un progettista di armi. Io ho sempre voluto costruire macchinari agricoli, questo era Kalashnikov. E poi, due attentati a Volgograd, più di 30 morti e feriti. Vietate tutte le manifestazioni pubbliche per Capodanno, annulliamo la vacanza a Mosca con i colleghi. Volzinski, il paese Sputnik al di là del Volga, 24 ore dopo, un'altra bomba, ancora un kamikaze. Stavolta una donna si è fatta esplodere all'ingresso della stazione dei treni a pochi metri della famosa fontana Balmelei, dimmi se leggo male. E locali chiusi, le ragazze annullano gli appuntamenti, Capodanno è passato così, un tempo sospeso. Studio, li leggo, notti bianche, contesto russo a fronte, quindi il tuo russo che inizia...
Qua mi sono sparato un po' il pezzo.
Controlli a tappeto di tutti gli stranieri, il Caucaso è circondato, i posti di blocco smontano le automobili durante le perquisizioni, nessuno entra o esce dalla regione. Non lontano da qui hanno trovato un morto in un'auto parcheggiata. Quando è arrivata la polizia l'hanno fatta saltare. E la gente in città però mi sembra serena. E...
i russi sono sempre sereni in mezzo all'avversità.
Anche qua, appunto, Sicilia, mafia, insomma. E poi c'è stato anche l'episodio, appunto, che dicevamo prima sul patito, sul fan di Mussolini. Quindi, esperienza Volgograd. Non so se vuoi dire qualcos'altro.
Se no andiamo direttamente a San Pietroburgo.
Non lo so,
la cosa interessante di Volgograd è che è una città di 1 milione di abitanti, che è lunga 80 chilometri sul Volga, che ha un passato glorioso, ed è una città russa come ce ne sono tante, da cui i russi vogliono andare via, magari sì, da Volgograd vanno a San Pietroburgo o a Mosca. Per me è stato molto interessante andare prima a Volgograd e poi andare a vivere a San Pietroburgo, perché diversamente sarebbe stato un passo che non avrei magari mai fatto, andare, diciamo, da una capitale culturale come è San Pietroburgo in un posto che può essere considerato provincia come Volgograd. E Volgograd è difficile dire la Russia vera, però comunque è qualcosa che più assomiglia a quell'idea lontana, diciamo, dalle città che attraggono di più, che sono appunto Mosca e San Pietroburgo. E quindi sono stato super contento di essere capitato un po' per caso a Volgograd. Ci sono capitato perché un mio amico mi ha detto, ero tornato dalla Libia e mi ha detto: guarda, c'è un posto di lavoro a Volgograd, io non ci voglio andare perché fa troppo freddo, magari vacci tu. e così è nata la cosa e sono andato a Volgograd e ci ho passato 9 mesi e poi mi sono trasferito a San Pietroburgo.
Ok, ti sei trasferito a San Pietroburgo più poetica, no? Come situazione più letterale, la Russia meno Russia di quella che hai visto, città stupenda, ovviamente unica in Europa, nel mondo e anche in Russia, però anche là, paradossalmente, esplosione. C'è stata un'esplosione,
un
attacco terroristico, e quindi anche da un certo punto ho detto, tu scrivi nel libro, appunto, ora non mi ricordo, vado un po' a memoria, in Libia me lo aspettavo, a Volga non me l'aspettavo, a San Pietroburgo i miei amici mi hanno iniziato a dire, forse sei tu il problema.
Sì, dovunque andavo succedeva qualcosa, però c'è anche da dire che no, dei posti già abbastanza instabili. Diciamo, ecco, a San Pietroburgo non me l'aspettavo, poi, vabbè, la situazione che si vive adesso in Russia è completamente spinta, diciamo, sull'acceleratore, diciamo, vediamo le estreme conseguenze, quello è stato soltanto, diciamo, un atto isolato, che però è successo. Io ero all'interno della metropolitana, ho sentito puzza di bruciato, si sono aperte le porte, ho seguito le persone che uscivano fuori e ho saltato il lavoro, me ne sono andato al bar per capire quello che era successo.
Esatto, infatti tu qua dici puzza di bruciato, fumo, si svuotano i vagoni, non capisco l'annuncio dello speaker, seguo la folla verso l'uscita e me ne vado al Dead Poets, che è questo bar, no?
Il bar, sì, dove
poi ci sarà anche andavo, quando sì. Poi ci tornerai, sì. Ci sarà la citazione che io voglio leggere del barista del Dead Poets, dopo. Grazie. La leggiamo quando poi torni a San Pietroburgo, perché lui tornerà poi a San Pietroburgo quando già sarà scoppiata la guerra contro l'Ucraina. Esplosione nella galleria della piazza Sennaia, mentre ero a pagina 94 della morte di Ivan Ilic. E con la scusa del terrorismo, per un po' gli farò di nuovo pagare il taxi dalla scuola, perché poi, appunto, ecco l'ironia anche che gli metti ogni volta nelle cose che succedono. E quindi sì, una San Pietroburgo dove dici anche sembra di vivere dentro un romanzo, perché appunto per questo dicevo anche un po' più poetica, no?
No, questo è vero. A San Pietroburgo io vivevo in via Cecova. Alle spalle c'era il monumento a Majakovskij, all'angolo della strada la casa museo di Nikrasov, quindi camminare e girare per San Pietroburgo mi sembrava veramente di cioè tipo il palazzo di fronte dove viveva Glinka, e ti dà molto quell'idea di un posto che è stato raccontato più o meno da tutti gli scrittori russi, anche quelli che nascevano magari a Mosca, poi andavano, si trasferivano e andavano a vivere a San Pietroburgo. Quindi c'era molto quella cosa, e la città, al di là diciamo, dell'eredità letteraria che si porta dietro, mantiene ancora oggi, forse in maniera ridotta o limitata, ma quando c'ero io nel 2015, nel 2016, quest'idea molto tranquilla, molto rilassata, anche nonostante il fatto che sia una città in alto, dove ci sono pochissime ore di luce durante l'inverno, le persone sono molto rilassate, molto aperte, molto disponibili, e i bar di San Pietroburgo sono la cosa che mi hanno fatto amare la città, al di là di quello che, diciamo, che era già, diciamo, la base di partenza, diciamo, da un punto di vista letterario. Poi c'è stato proprio un rapporto umano. Infatti sono stato 3 anni a San Pietroburgo, e quando penso a tutti gli anni che ho passato all'estero, San Pietroburgo per me rappresenta un po' forse l'esperienza più completa, anche perché mi sono innamorato in un bar di San Pietroburgo bevendo vodka, quindi l'ho fatta proprio così.
Sì, no, ma infatti mi ricordo, perché noi ci siamo conosciuti poi a Minsk, dopo la tua esperienza a San Pietroburgo tu te la portavi dietro molto, questa esperienza me lo ricordo, ti ha proprio formato, e tu piano piano sei diventato veramente filo russo sotto punto di vista culturale, no?
Nel senso che comunque culturalmente lo sono ancora.
Esatto, è una cosa che comunque ti ha preso e ti ha coinvolto molto da di dentro. Qua parli anche di Palazzo Yusupov, dove è stato assassinato Rasputin, la storia è più storia qui che altrove. Vite e arte si sovrappongono e anche l'amore ne viene condizionato. E non vivo con la mia fidanzata, vivo dentro un romanzo russo. Tra l'altro, qua, se non sbaglio, con Leggimi è anche dove inizia la tua poi storia
con Irina, nella vita si chiama Irina, nel romanzo
che è diciamo uno degli affetti principali di cui parli.
Sì, è diciamo la grande storia d'amore. Io ero sì, ho avuto la fortuna di innamorarmi nella mia vita, non so se mi succederà ancora un'altra volta, però una volta è successa e me la godo ancora, diciamo, nel ricordo, nell'idea. E non poteva non succedere a San Pietroburgo, perché è una città che proprio ti stimola, secondo me. Questa è un po', non è artefatta, ti dico la verità, è una cosa che ho sentito veramente quando stai a San Pietroburgo e ci vivi e giri per San Pietroburgo, stai con i russi, che poi assomigliano tantissimo agli italiani, hanno questo approccio alla vita molto emozionale, ti danno tanto e bevono tanto. Io provavo a stargli dietro, un tempo ero bravo, adesso di meno, ho la stessa birra da un'oretta e mezza. È così, le cose cambiano. E però sì, questa cosa di vivere San Pietroburgo, io immaginavo molto questa. Poi San Pietroburgo è una città molto romantica, le persone si tengono per mano, si aspettano fuori la fermata della metropolitana con i fiori, anche tra amici, tra amiche, e a me queste cose mi emozionavano in un certo senso, cioè senza un certo senso mi emozionavano e basta, perché sono, non è facile vederle, diciamo, in Italia. Non lo so, a Salerno la gente non gira con i fiori in mano.
C'è un romanticismo nella Russia che hai vissuto, comunque, che è particolare.
San Pietroburgo.
Va bene.
Questa
tappa
ci fermiamo qua.
Andiamo col secondo stacchetto e poi iniziamo con
il secondo stacchetto
musicale. Invece questo pezzo
I Kino, questo è il pezzo, è Pirimien, che vuol dire cambiamento. Kino è Viktor Tsoi, è uno dei cantanti, diciamo, post-punk, punk rock più importanti del panorama sovietico. Loro hanno accompagnato, tra l'altro lui è morto in un incidente nel 90, quindi non è riuscito a vedere, diciamo, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, che è quella che ha accompagnato come colonna sonora in molte canzoni, e Pirimien è appunto cambiamento. Mishdom Pirimien vuol dire noi aspettiamo il cambiamento.
Va bene, allora andiamo con Kino e poi dopo parleremo della Bielorussia, dove abbiamo vissuto insieme. Vai.
Yeah.
Allora, siamo sempre qua, ricordiamo siamo sempre in diretta a radiospoiler.stasi.org per chi si fosse collegato adesso, in diretta dal mercato dei campi aperti. Come sempre oggi stiamo presentando il libro Salerno Grade di Vincenzo Santoro, lo trovate online, Round Midnight Edizioni, è un collega amico con cui abbiamo appunto insegnato, cioè lui più anni di me, però ci siamo incrociati, le nostre vite si sono incrociate, ci siamo conosciuti appunto a Minsk. Siamo arrivati a questo terzo capitolo, terzo e penultimo capitolo di questo libro, diciamo, perché è il terzo paese appunto dove ha insegnato, che è la Bielorussia. È un capitolo molto particolare, non solo perché ovviamente mi sento coinvolto, no, perché ci sono stato anch'io, ma perché sono stati anni incredibili. L'anno in cui io ho vissuto là era il 2020. Quindi noi abbiamo vissuto il Covid, io e quest'uomo qua accanto a me, in Bielorussia, signore e signori. L'unico paese in Europa che non ha mai chiuso, non c'è stato lockdown in Bielorussia per il Covid, ma la gente moriva come moriva in tutto il mondo, sanità a pezzi, non solo, non contenti, dopo cosa è arrivata? La rivoluzione, in un certo senso, nel senso che stiamo parlando dell'ultima dittatura d'Europa, chiamata così perché Lukashenko, dinosauro dei vecchi tempi, unico posto con la pena di morte, insomma un posto dove veramente c'è una vera dittatura, c'è la censura, non c'è libertà di opinione, di parola. E nell'anno in cui siamo stati noi è stato il momento forse di più grande insurrezione del popolo bielorusso che si è mai vista finora negli ultimi anni. E noi abbiamo assistito a queste grandissime manifestazioni che però per noi erano anche pericolose, alle quali partecipare era pericoloso, però abbiamo visto veramente la repressione che c'è stata. Quindi Covid più rivoluzione, repressione, insomma fa un bel pacchetto.
Noi siamo andati via perché poi la cosa, diciamo, un'altra cosa che ci lega, abbiamo preso insieme l'aereo per ritornare in Italia. E siamo andati via a luglio, quando ad agosto c'è stata la rielezione di Lukashenko. Esatto. Poi le manifestazioni sono andate avanti per 6 mesi, ogni sabato scendevano in piazza
100.000 persone ogni domenica in piazza, raga.
E la cosa, ci stanno, non lo so, montando o smontando, no, cose. Ah, no. e la cosa purtroppo la cosa che non sono serviti a nulla, cioè Lukashenko sta ancora lì.
Esatto, infatti di questo ne parla una citazione che metti tu, che però daremo poi alla fine, verso la fine, che voglio leggere un pochino di testimonianze che dai, è una di queste, mi sembra di un barman, non so se sarà quello, sì. che dice questa cosa, che in Bielorussia poi cosa ha portato a questo? A niente.
Sì, questa è una cosa che io sono ritornato in Russia quando era scoppiata già la guerra, un anno e mezzo dallo scoppio della guerra, e una cosa che viene spesso diciamo detta sui russi che stanno in Russia, che non sono andati via, è perché non scendono in piazza, perché non protestano, perché non fanno nulla contro Putin praticamente. E questo mio amico mi riportava l'esempio della Bielorussia, dove per 9 mesi ogni sabato sono scesi in piazza a protestare e Lukashenko sta ancora lì. Questo non vuol dire che non ha senso scendere in piazza e protestare, però magari prima di dare un giudizio su un paese, diciamo, lontano che sta con... Io farei un attimino un po' più di attenzione, perché è facile da qui, certo, dire perché non scendono in piazza e vanno a protestare, quando poi i miei studenti, le studentesse sono diventati prigionieri politici.
Esatto, infatti volevo arrivare anche a quello. Lo leggiamo? Vogliamo leggerlo? Anticipiamo questa cosa? Allora, questa appunto è la testimonianza di un anziano barman, quando lui poi tornò a San Pietroburgo, che parla di questa cosa. Temo una nuova mobilitazione. Se non è niente, è facile lasciare tutto e andare via, come hanno fatto in molti. Vado in strada a protestare, mi arrestano. Ritorno in strada a protestare, mi arrestano un'altra volta e magari mi picchiano pure. Bel modo di affrontare il problema. Vedi quello che è accaduto a Minsk. Per mesi e mesi ogni sabato si sono radunati per manifestare. E il loro presidente adesso dov'è? Al posto di prima, sempre lì, il più forte. E chi protestava? Sparisce in carcere. E i parenti fuori che soffrono, non hanno notizie. Uno muore, poi un altro e lo viene a sapere dopo anni. È stato un incidente, è caduto dalle scale mentre andava a mensa. È triste, ma è così. Quelli al fronte muoiono, ma la vita si è fatta difficile anche per noi. Sì, ovviamente come dici tu, poi da un lato ovviamente uno pensa anche che cerca di capirli, no? Come biasimarli da un lato per la situazione difficile che hanno vissuto, però tornando appunto a Minsk e alle tue studentesse, ai tuoi studenti, tu parli appunto dell'insofferenza politica che vivevano loro e ne parli, no? E qua cito pure qua, dimostrano insofferenza quando parliamo di politica o di economia. Sulla politica non posso biasimarle, da queste parti non è sempre una buona idea esprimere la propria opinione. Lukashenko è stato eletto per la prima volta nel 94 e da allora siede ancora sul trono del presidente. Ma professore, parli pure tranquillamente, non abbia paura. Il paparino, come lo chiamano qua, Batiushka, il nostro presidente, non lo conosce l'italiano. Le elezioni avvengono regolarmente anche se gli osservatori internazionali le giudicano irregolari. Ogni volta che accenniamo l'argomento mi indicano i microfoni nascosti negli altoparlanti che ascolterebbero le nostre conversazioni. Questa non la sapevo.
Io non lo so se è vero, i miei studenti mi dicevano così, a me piaceva crederci. Quindi, però con loro, quando parlavo con i miei studenti, loro, come hai detto tu, cioè come ho detto, come hai letto tu, come io ho scritto nel libro, diciamo che loro si sentivano abbastanza tranquilli con me, perché dicevano appunto, non, sì, magari ascoltano, però non capiscono l'italiano. A me una cosa che mi ha sorpreso molto, che poi in realtà io ero all'università linguistica di Minsk, dove il 97% degli studenti erano studentesse. E forse... non che le ho giudicate in maniera troppo superficiale, però anche i temi di cui diciamo spesso parlavamo erano delle tematiche abbastanza leggere, non si parlava spessissimo di politica, un po' per loro reticenza, un po' perché non era proprio un argomento appunto che era sempre contornato da sfiducia. E mi capitava di incrociare le mie studentesse a un aperitivo, oppure vedevo sui social che andavano al bar, al ristorante, una vita diciamo dove la politica non c'entrava mai. Quando sono iniziate le manifestazioni io ho visto un cambiamento radicale che mi ha sorpreso tantissimo, perché hanno smesso di postare le foto degli aperitivi ma postavano le foto,
esatto,
delle manifestazioni, sì, che avvenivano ogni sabato, e sono state proprio le donne, le ragazze, sì, bielorusse a scendere in piazza ogni sabato, le nonne, le mamme e le nipoti, quindi tre generazioni. Ogni sabato, e le donne soprattutto, perché gli uomini erano i primi anche ad essere arrestati.
Infatti sì, volevo arrivare a quello, parli di questo, infatti è stata una cosa così inedita per loro, un po' addormentati, no, nella calma bielorussa eccetera, perché sono diversa dalla Russia e la Bielorussia, ma è troppo anche un argomento ampio per parlarne, però sì, c'è stato come un risveglio delle coscienze, delle consapevolezze, veramente, tanto che veramente le ragazze che forse erano più lontane dalla politica, che potevano, una persona lontanissima dalla politica, non gli frega niente, comunque questa cosa l'ha coinvolti, perché vedere veramente 100 milioni di persone in piazza ogni sabato era comunque qualcosa. E niente, nel capitolo Minsk si intrecciano tante cose, stereotipi anche qua culturali, corruzione, le carceri, ovviamente venivi preso in carcere, il carcere ovviamente in Bielorussia è l'ultima cosa che voi vi vorreste augurare. Quando parlo anche di cose culturali, mi riferisco ad esempio a qua, una citazione che diceva, non mi ricordo chi è qua che sta parlando: io sono comunista, perciò sto qua, mi piace, c'è una forma di libertà particolare, una strana libertà, una libertà all'antica. Se i gay non ti piacciono puoi dirlo, se odi gli immigrati pure, nessuno si offende, qualcuno potrebbe dire il contrario, certo, per una canna ti becchi 10 anni, ma viviamo sempre in quella che viene definita da molti come l'ultima dittatura d'Europa, elettrizzante, no? Indovina chi è andato lì a mediare coi poliziotti, un paio di bottiglie di limoncello che produco io, il problema è risolto. Quindi anche qua la rivoluzione, cioè la complessità di queste società, come potrebbe essere quella bielorussa in cui diciamo l'ignoranza eccetera prende varie forme, no? Per una canna ti danno la pena di morte. Io smisi di fumare dopo
7 anni
che fumavo nella mia vita in Bielorussia, ho smesso per 5 mesi perché non volevo rischiare la pena di morte per una canna, però poi se dici certe cose non ti succede poi magari niente. E poi la repressione degli OMON, quindi queste squadre di incappucciati neri. Io l'ho visti dal balcone, dalla finestra di casa mia, durante una manifestazione, prendere la gente e caricarla nei furgoni. Ho visto questa scena, una delle scene più brutte penso che ho visto nella mia vita, perché sapevo che quelle persone chissà che fine avrebbero fatto. In Bielorussia in quel periodo ci saranno più di non so quanti, 50.000 arrestati, prigionieri, 30.000 torturati, è stata una cosa incredibile, e che se ne è parlato pure in tutto il mondo. Per la prima volta la Bielorussia ha avuto un certo richiamo, e le stesse studentesse, comunque persone che noi conoscevamo e che lui diceva appunto sono scese in piazza, sono anche state prese. Parli di Polina, parli di Veronica, appunto di persone che facevano studentesse o anche insegnanti dell'università, che sono state prese in carcere e non si sapeva se sarebbero mai uscite. E quindi poi abbiamo effettivamente conosciuto persone che, delle quali poi non abbiamo più avuto notizie, o sbaglio?
Sì, fortunatamente di alcune abbiamo avuto notizie, e adesso non mi ricordo proprio precisamente, ma un po' di mesi fa, quando il segretario di Stato americano è andato in Bielorussia, hanno rilasciato dei prigionieri politici ed è uscita Natalia Dulina, che è una professoressa, forse l'italianista più brava che c'era in Bielorussia, perché adesso si è spostata nei paesi baltici. E lei è stata 3 anni in carcere, però tu per 3 anni non avevi notizie. E questa cosa magari sarà successa a tantissime persone. Lei era, diciamo, più conosciuta, più famosa, ma di tante altre non, magari sono ancora in carcere. E, anche perché non, poi chiaramente non è che danno notizia, diciamo, delle condizioni, di come stanno. E pensando alla Bielorussia, ma pensando comunque a... Tu hai detto, sì, anche giustamente in Bielorussia c'è una dittatura, io sono arrivato in Libia dopo Gheddafi era un dittatore, ci sono delle cose che ritornano. Quello che ritorna sicuramente, noi da italiani, da insegnanti di italiano all'estero a Minsk, non abbiamo vissuto niente di tutto questo. Per noi Minsk era un'altra cosa, era andare al bar.
Siamo stati pure bene,
io sono stato benissimo.
Quando io prima dico, ma come hai fatto? Io sono stato pure bene.
Sì, no, io sono stato benissimo. Questa è la grande differenza.
Assurdo.
Appunto, lo dicevamo pure prima, io me ne vado da Salerno perché mi annoio, vado in Bielorussia e sto benissimo. Sì. Un mio carissimo amico bielorusso si è trasferito in Italia perché non vuole far crescere i 2 figli maschi in Bielorussia, perché non vuole fargli fare il militare.
Salutiamo Sergei, tra l'altro. No, beh, perché noi comunque vivevamo una situazione di privilegiati in cui vivevamo in centro, guadagnavamo come non guadagnavano loro, pagati dal Ministero degli Esteri, avevamo l'ambasciata al nostro fianco. L'ambasciatore, mi ricordo ai tempi della... Noi andavamo comunque spesso anche in ambasciata all'epoca quando sono iniziate le proteste, mi ha detto non t'azzardare a uscire di casa e andare alle proteste, perché non ti veniamo a prendere in galera, che già l'abbiamo dovuto fare con altri, e si doveva smobilitare l'ambasciatore in persona, e quindi meglio non uscire. Contanto che avevo voluto sostenere il popolo bielorusso in quel momento, però io vedevo le proteste dalla finestra e non uscivo, perché sapevo che poi l'ambasciatore mi sarebbe dovuto venire a prendere in galera, e non era proprio la cosa che volevo, finire in galera in Bielorussia. Tra l'altro, appunto, dici questa Bielorussia, tra l'altro, paese più ex sovietico di tutti, c'è ancora il KGB, e tutto qua lo scrivi, Minsk è la sede del CSI. Sì, la comunità degli stati indipendenti esiste ancora. A Minsk i tram sono guidati dalle donne. Il KGB non ha cambiato nome, sul tetto del museo della grande guerra patriottica, che sarebbe la seconda guerra mondiale, come la chiamano loro, svetta ancora la rossa bandiera comunista. E poi citi anche quello che dice una persona qua, è un virgolettato: da noi c'è ancora la pena di morte, sai? Io l'ho vista nelle prigioni, mi hanno arrestato perché ho partecipato a una manifestazione antigovernativa. 2 pezzi di legno e un buco, quelli sono i bagni. Ti portano nel bosco e non torni più. Poi dopo un paio d'anni, se la famiglia ancora chiede notizie, si degnano di rispondere. C'è anche un italiano in carcere, è stato arrestato accusato di truffa. Una brutta storia. E alle proteste caricavano sui blindati anche i pensionati. Veramente non facciamo differenza. Quindi protesta... da il passepartout, dire sono italiano, non sarebbe funzionato con gli OMON, no, che erano queste squadre, no, appunto squadriste.
Poi tra l'altro con i pensionati fu divertente, cioè divertente in senso lato, nel senso che avevano fatto una legge contro i pensionati e caricavano anche i pensionati, cioè era come dire, in maniera indiscriminata. E, in Bielorussia io ho capito... Cioè anche in Libia mi dicevano tu sei coraggioso, ma in realtà non c'è nessun coraggio, solamente un privilegiato. E io in qualunque posto dove sono stato avevo sempre la certezza che sarei potuto ritornare in Italia prendendo un aereo, c'era Skype, c'erano i telefoni, parlavo con la mia famiglia, quindi una situazione molto molto tranquilla sempre, anche se c'è stati attentati terroristici, guerra civile, manifestazioni, però io ero sempre protetto dalla mia nazionalità e dal ruolo che avevo nella società, cioè non dovevo andare in un ospedale bielorusso, non pagavo le tasse. Questa è una cosa importante. Io sono stato benissimo ovunque nei posti dove sono stato. Minsk sono stato, ho vissuto anni meravigliosi, però sempre perché, appunto, come hai detto tu, guadagnavo più di un bielorusso e facevo una vita, insegnavo italiano, non ero un immigrato che arrivava magari dagli ex paesi sovietici che doveva fare il tassista o il costruttore. Questo è importante da dirlo, perché se tu vivi a Minsk nella tua bolla, come facevo io, la palestra, il cinema, il centro commerciale, i bar, gli appuntamenti, è una bellissima vita, però intorno, forse come ovunque, c'è il disastro.
Esatto, noi abbiamo fatto una vita da privilegiati, la toccavamo di striscio, io lo vedevo dalla finestra, a te sono arrivati, le milizie ti hanno bussato una volta a casa per dirti di tenere chiusa la finestra e di non affacciarti, perché oggi sotto al palazzo sarebbe passato il corteo presidenziale, il portone aperto con bloccato da pallone di cemento. Poi piano piano abbiamo visto locali chiudersi, lo Svobody Four, Citiri, dove andavamo spesso, sì. Il mio preferito adesso chiuso, però ho offerto riparo ai manifestanti che scappavano dalla polizia. Questa cosa è successa molto, alcuni manifestanti scappando dalla polizia si rifugiavano in questi locali e chi dava accoglienza li chiudevano, anche locali del centro importanti, famosi. E l'università linguistica ha comunicato che non prenderà nessun provvedimento disciplinare nei confronti degli studenti coinvolti negli scontri. La rettrice viene licenziata. Veronica, che ha partecipato alle proteste, arrestata e poi licenziata. Vedo in foto due ragazze appena rilasciate, nude di schiena, le natiche, le spalle gonfie, piene di lividi e disegni sulle torture. Una di loro aveva un tatuaggio sulla sinistra, sulla coscia sinistra, che era Yes Boss, che era una ragazza che lui aveva conosciuto e con cui era stato e che ha ritrovato in questa foto. E anche questa è una coincidenza incredibile. Tanto io penso di averla conosciuta lei, perché è a Liona, no?
Penso di sì, però che, non diciamo che... il nome. Allora, tanto sta... però sì, era lei.
Vabbè, non
sì,
penso sì, che a Liona sentirà questa trasmissione.
Sarebbe bello, sarebbe bellissimo.
La salutiamo.
Sì, salutiamo a Liona il suo tatuaggio.
Però ecco, c'è anche queste coincidenze, no? Che sì, poi ritrovi le persone che hai conosciuto nelle foto delle persone arrestate. Insomma, questo e tanto altro è successo in quel di Minsk. E va bene, che dici?
Ci ascoltiamo una canzone.
Questo capitolo lo sì. Chiudiamo così.
Poi io e te continuiamo a parlare di Minsk in separata sede.
Va bene, allora adesso andiamo con un pezzo invece che riguarda Minsk. E se vuoi dire due parole, non
so. Si chiama Trici Ripachi, sono le tre tartarughe. E questo pezzo lo mettevano spesso nelle discoteche per ballare. No, discoteche o club, che non è un pezzo dance, è un pezzo diciamo rock, però... Okay. Divertente.
Andiamo con questo stacchetto e poi ci sarà la quarta e ultima parte che riguarda l'Uzbekistan e tutti gli stan, che è l'ultima parte del viaggio di Vincenzo.
Калиропта, чуешь коммунальные пахи, житё тебе возьми в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сёння, и учора наше место на трёх китах. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Побывать. Зрозумеешь, что ты под твоими ногами три слоны нерухомо стоять. забудь. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чекает, и ты не чекай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай.
Siamo sempre qua, diretta su radiosport.sesi.org. Quarta e ultima parte della presentazione di questo libro, Salerno Grad, con Vincenzo Santoro, la storia di un italiano all'estero che ha vissuto più di 10 anni in paesi dell'ex Unione Sovietica, prima in Libia, paesi attraversati da guerra, conflitti, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato di proteste, però poi tanto altro, anche tanto altro. Non sono mancati momenti belli, infatti dicevamo paradossalmente, e siamo arrivati adesso all'ultimo capitolo. Nel frattempo, scusate, ringraziamo anche i nostri sponsor del Food and Beverage che ci sfamano e ci dissetano: Zem, Zuppa e Mestolo, Fermenti Sociali, chi più ne ha più ne metta, quindi grazie, ci arriva sempre da bere e da mangiare qua.
Grazie.
E insomma, siamo arrivati all'Uzbekistan. Quarta tappa, Uzbekistan, Tashkent, in cui tu sei arrivato una settimana dopo lo scoppio della guerra. Io mi sembra di aver letto questo,
però
mi sono sbagliato.
No, ti sei sbagliato. Ah sì, sì,
nella
scusa.
Guerra in Ucraina, Russia-Ucraina.
Sì, stavo pensando a quale
perché,
guerra. Sì,
la particolarità di questa ultima tappa è che tu, dopo essere stato in Libia e poi in Russia e Bielorussia, ti ritrovi in un paese che è russofono,
sì,
ma
musulmano.
Sì, quindi un mix fra le due.
Ho chiuso il cerchio.
Hai chiuso il cerchio, sì, completamente. E anche qua ci sono, vabbè, varie discussioni, pregiudizi, me ne sono segnate un po' da quelli che preferiscono Cristiano Ronaldo a Messi, perché Messi è troppo, no, diciamo, filo
LGBT
eccetera, alle studentesse virtuose all'università che venivano premiate con i ferri da stiro, questa cosa pazzesca. E noi qua ci lamentiamo quando ci sono le pubblicità per i giocattoli delle bambine con i ferri da stiro eccetera, là alle studentesse universitarie premiano le studentesse con il ferro da stiro, cioè là non studiano,
e l'8 marzo
non studiano per emanciparsi, ma studiano per poi trovare marito comunque.
Sì,
no?
Perché se hai un diploma di laurea puoi fare un matrimonio migliore.
Esatto, esatto, questo. Scoppia la guerra, cambia la toponomastica dal russo, no? C'era, ho capito questo, che c'è stato anche un po' un cambiamento,
sì,
di questa,
beh,
cosa.
Questo succede un po' in tutti gli stan, in alcuni diciamo in maniera più prepotente, in alcuni meno. In Uzbekistan, per esempio, le strade che ricordano il passato, diciamo, russo, sovietico, sono stati, diciamo, cambiati con nomi più uzbeki. Diciamo, l'esempio che mi ricordo è Chekhov Street, che è stata rinominata Fidokor Kokasi, quindi un nome uzbeko, perché comunque il rapporto con la Russia rimane, per esempio, per l'Uzbekistan il primo partner commerciale, però l'Uzbekistan ha tantissimi rapporti con l'Europa, quindi il ruolo è sempre quello di essere coinvolto economicamente, però cercare di avere un'equidistanza su, magari sulle tematiche. Per esempio, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina non si sono mai espressi, diciamo, né contrari né favori, si sono sempre mantenuti in dichiarazioni quanto più neutrali è possibile nei confronti di quella che è la situazione internazionale, perché gli fa comodo avere chiaramente magari l'energia a basso costo dalla Russia e poi, diciamo, tutti i rapporti e gli aiuti economici con la comunità europea.
Senti, qua, allora io mi sono segnato intanto una cosa che mi ha colpito, perché una cosa che ho notato, insegno qua a scuola, il weekend, molti dei miei studenti, io insegno in provincia, non a Bologna, poi quando ritorno nel weekend chiedo che avete fatto questo weekend, niente, dormito, niente, dormo. E tu lo dici qua, quando dite, ma che fate, che avete fatto ragazzi, cosa avete fatto il fine settimana? Studenti, abbiamo dormito, studentesse, abbiamo fatto i servizi. E mi ha colpito questa cosa, me la sono segnata, perché
la stessa cosa che ti dicono i tuoi studenti,
è stato dei miei studenti, cioè le ragazze non mi dicono i servizi, sono state a farsi l'aperitivo fra di loro, però fondamentalmente sì, dormire me lo dicono tutti, ovviamente. E questa cosa mi ha colpito.
Vabbè, la cosa bella degli studenti uzbeki è che dormiva pure in classe comunque.
Vabbè, anche qua.
No?
Certo.
Certo. Quindi tipo la provincia di Bologna e l'Uzbekistan.
Sì, dopo un po' capisci che non è colpa tua che sei un insegnante noioso, ma è loro che dormono in qualsiasi ora, a qualsiasi
ai miei studenti dicevo, vedi che in Italia non puoi dormire all'università.
No, la prima volta gli metti all'università, non lo so.
All'università non penso. A te a scuola
alle
dormono.
Superiori la prima volta gli metti la nota, la seconda, cioè no, la prima volta no, poi non gli puoi mettere una nota ogni volta che sta addormentando.
I miei studenti mi dicevano, vabbè professore, ma non è che posso dormire al lavoro. Ho fatto, capito. Vabbè, dormi in classe allora.
Senti, qua adesso poi c'è anche la parte in cui tu appunto sei tornato a San Pietroburgo nel frattempo, eccetera, durante la guerra. E io adesso la parte in cui mi sono appunto segnato un pochino di queste testimonianze che sì, tu hai riportato sì. Di gente e che vorrei leggere. E in particolare, ad esempio, ce n'è una in cui si parla. E mi sa che questo forse era il barista del Dead Poets, non lo so, quando tu sei tornato a San Pietroburgo, durante, però tu eri ancora a Tashkent, però sei tornato là e ti sei forse anche pure rivisto con Irina, no? E appunto su Russia e Ucraina, no? Lui dice questo: è un luogo di transito, non una destinazione, un approdo. Ti ricordi come si stava bene prima? Tutti stavano bene prima, la Russia è grande. E se invece stai al confine, ti può arrivare un missile sulla testa, così, all'improvviso. Prima hanno regalato i passaporti e poi hanno iniziato a dire, dai, andiamo a difendere i nostri dai nazisti. I miei parenti ucraini sparano ai soldati russi, al mio paese, assurdo. Mia mamma è ucraina ma vive qui. Ormai non parliamo quasi più. E lei non parla con la sua famiglia rimasta a Kiev perché è d'accordo con Putin. È una guerra civile. Tutti abbiamo un parente o un amico sotto le bombe. Siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol. E Gogol è nato in Ucraina, che c'era ancora lo zar, ma ha scritto in russo i racconti di Pietroburgo. Eppure Bulgakov e Lakhmatova sono nati lì. Impossibile dividere, separare. Siamo un'anima sola. E ho fatto richiesta al governo israeliano per il passaporto, ma per ottenerlo ci vogliono i documenti originali e i miei sono bruciati insieme alla casa e alla nonna dopo la caduta di un missile. Questa è una testimonianza che mi sono segnato perché appunto... E tornare in Russia dopo che è iniziato il conflitto ti ha portato anche a queste testimonianze, a quello che poi vivono le persone in questi paesi, ed è chiaro che non puoi scindere del tutto la realtà, la cultura e la storia della Russia dall'Ucraina, no?
No, quello che...
Cioè, come rimanevi tu quando ti arrivavano queste testimonianze qua?
A me la prima cosa che mi ha scioccato è che quando sono tornato in Russia dopo lo scoppio della guerra, la maggior parte dei miei amici, le persone che stavano nei bar che frequentavo, non c'erano più, erano andate via. Magari erano persone che volevano già andare via, perché una cosa su cui chiaramente, fortunatamente, io non ho mai dovuto riflettere, e che però ci sono arrivato dopo, quando ho visto, diciamo, le esperienze dei miei amici, non è facile andare via nel giro di una settimana, di 5 giorni, di 3 giorni, lasciare tutto quello che hai e andartene sapendo di non tornare più. A me è capitato di ospitare anche degli amici russi che sono andati via, poi dall'Italia sono andati da altre parti. C'è un mio amico russo che vive in Georgia, un altro vive a Firenze, un altro vive ad Almaty in Kazakistan. Questa per loro è la normalità, e io spero che noi non dovremmo mai ritrovarci, diciamo, un giorno a decidere di dover andare via sapendo che magari non ritorni mai più. Cioè, ed è una cosa che credo che 5 anni fa era inimmaginabile.
sì, non la possiamo capire, l'abbiamo percepita in Bielorussia. Io ho avuto studenti che mi sono venuti a trovare qua a Bologna, non so se lo sai, che sono scappati poi per sempre, poi conosciamo persone che sono andate in Polonia, in Turchia,
sì,
Vitali,
sì, sì,
mio amico, non so ti ricordi che è andato poi in Turchia, poi altre persone che conosco che stanno adesso in Polonia, ex studenti, studentesse nostre. E sì, non siamo abituati al pensiero di dover andarcene per poi non tornare più, forse lo erano abituati nel Medioevo, dalle loro città, sì. E quando venivano, quando c'erano ancora i guelfi e i ghibellini, però nella nostra epoca no, non tanto.
Questa è stata una delle cose, diciamo, che più mi ha colpito. E una cosa in generale, diciamo, questo sul libro in generale, è che il libro l'ho finito di scrivere, diciamo, un anno fa ed è uscito ad ottobre, ma adesso riparlandone mi sembra che tutto questo sia accaduto 30 anni fa, cioè perché sono successe talmente tante cose ed è cambiato così velocemente. Ora, non per dire delle banalità, però veramente, cioè, il mondo che io ho conosciuto non esiste più. Il mondo che tutti i russofoni, chi parla russo, chi è stato in Russia fino allo scoppio della guerra, quel tipo di mondo non esiste più. Ed è rovinato per la nostra generazione, magari per la generazione successiva anche. E i rapporti tra Russia e Ucraina magari sono rovinati per sempre. Quindi quel tipo di mondo non c'è più.
No, noi stiamo parlando di un cambiamento epocale che ancora non capiamo, però veramente questa cosa ha segnato una cosa che non si torna più indietro, come non si torna più indietro dal conflitto a Gaza, dalla Palestina.
Sì,
se non si tornerà più indietro da questa roba qua, non siamo più nell'epoca in cui... Cioè è cambiato il mondo da quando noi eravamo più piccoli, questo assolutamente. Senti, io mi sono segnato altre tre cose che voglio leggere.
Vai.
E poi magari chiudiamo questo capitolo. Allora, la prima è questa. E qua stiamo, c'è lo zio, c'è uno zio che non mi ricordo tu dove è andato a trovare questi zii, forse
mio zio, allo zio di Arina, lo zio di Arina, sì, sì.
Siamo sempre stati dalla parte giusta. Napoleone ha perso, Hitler pure, e ora gli americani danno i soldi a Zelensky. Loro creano un nuovo dittatore e noi abbiamo il compito di eliminarlo. Noi russi siamo abituati ad avere un leader finché non muore. Prima c'erano gli zar, poi i dirigenti sovietici. Gorbaciov è stato estromesso, Elstein pure, perché ormai troppo vecchio e bevuto, ma con gli altri si aspettava che morissero. Io non mi sorprendo che abbiamo ancora Valodia, che sarebbe Putin. Ovviamente. Per voi in Europa è uno scandalo, per noi è la normalità. E poi te li dico tutte e tre e poi ne commentiamo. Mi ha colpito molto questo, pagina 266. L'Islam, dopo la dissoluzione dell'URSS, dell'Unione Sovietica, è diventato sinonimo di libertà per alcuni. Qua siamo a Tashkent, no? Quindi dove si incrociano Russia e Islam. Per altri, invece, se metti, virgolettato, diciamo, in corsivo, se metti il velo ti compro una macchina nuova. Quindi, come paradossalmente, l'Islam può essere visto come libertà in un paese come appunto l'Uzbekistan.
Perché durante l'Unione Sovietica, diciamo, poi in generale tutte le religioni venivano osteggiate dal potere, dal regime.
E poi me ne sono segnata l'ultima contro gli Stati Uniti, questa invece. E il tassista che mi accompagna alla frontiera con il Kazakistan ha le idee chiare, perché qua per inciso lui ha vissuto in Uzbekistan, però poi ha girato come turista, possiamo dire, tutti gli stan, li ha visti tutti qua alla frontiera col Kazakistan, e il tassista aveva le idee chiare. Tutti i problemi arrivano dagli USA. Che bel nome, Vincenzo, non come Bob o John, nome che anche i cani rifiutano. Doveste mandarli via. Voi siete l'Europa, siete stati voi a inventarli. E adesso dettano legge. Hanno seminato guerre in mezzo al mondo e adesso si ergono a tribunale internazionale. Ma lo sanno che sono stati gli unici ad usare le armi atomiche? Io proprio non li sopporto. E hanno imposto la loro lingua, brutta, povera, sterile, come le loro donne, vestite male. Andassero al corso a comprare qualche abito tradizionale. Se ne vanno in giro con le loro gambette bianche, hamburger, Coca-Cola, cibo per bambini malati.
Beh, cioè, il tassista spaccato,
sì, aveva le idee chiare, come dicevi tu. Insomma, ecco, queste sono le tre cheat che me l'ho segnato, che tre cose diverse, no? Lo zio che parla della Russia, che è vero un pochino, no? Che dai, Napoleone si è fermato, Hitler si è fermato, no? Sembra un po' il cavaliere nero di Proietti, a cui non devi cagare il cazzo la Russia, no? gli USA visti da loro e l'Islam visto da loro, da un posto ex sovietico. No, un bel intreccio, un bel mischione l'ho fatto qua.
Un bel mischione. No, allora, sul fatto diciamo dell'Unione Sovietica, che noi per noi l'inglese è la lingua che parlano tutti, se devi imparare una lingua impari l'inglese, lo parli a scuola, però il russo durante l'Unione Sovietica veniva parlato in 15 repubbliche diverse e i cittadini sovietici potevano con il russo muoversi in uno spazio che andava dalla Kamchatka, dove ci sono i vulcani, a Sochi, dove c'è il mare, a città come San Pietroburgo, a Mosca, ed è una cosa che si può fare ancora oggi, perché io da quando sono ritornato in Italia ho la fortuna di accompagnare come tour leader ragazzi e ragazze avventurose in Centro Asia, e parlo russo in Centro Asia, io con un kirghizo, con un kazako, con gli uzbeki parlo russo, non parlo inglese. Quindi quello che dico anche nel libro, è che il russo è l'inglese del patto di Varsavia, e questa cosa è rimasta. Per quanto riguarda l'Islam, in Uzbekistan, dove io diciamo sono stato 3 anni, quindi conosco un po' più da vicino la situazione, con la morte del primo presidente c'è stata un'apertura anche da un punto di vista di libertà religiosa, e per loro la libertà religiosa diciamo l'hanno scoperta per la prima volta, e si è creata questa situazione diciamo un po' paradossale, dove magari le nonne e le mamme hanno lottato per togliere il velo sulla spinta dell'Unione Sovietica, mentre le figlie o le nuove ragazze, le ventenni, indossano il velo, ma lo indossano alla maniera araba, quindi lo mettono chiuso sotto al mento, perché arrivano i soldi dal Golfo Persico per costruire le moschee, per investire in questo. E io non vado lì a giudicare, a dire chiaramente se devi portare il velo o non devi portarlo, però da come me lo raccontavano sembrava quasi un po' una moda, e perché se ti presenti da brava ragazza musulmana magari puoi fare un matrimonio migliore che funziona, poi che funziona fino a un certo punto, perché c'è una grande pressione sociale sulle ragazze, certo, la maggior parte delle mie studentesse in Uzbekistan lì che cosa facevano? Si laureavano, poi quando si raccoglieva un numero sufficiente di laureati organizzavano la cerimonia di laurea, molte studentesse arrivavano incinte, perché per loro l'obiettivo era laurearsi e con quel titolo di studio fare un matrimonio migliore rispetto a un'altra. Quindi è molto complicato, diciamo, visto da fuori, come sempre in tutte le situazioni. Però in Uzbekistan al momento si vive, diciamo, la società è laica, adesso con lo scoppio della guerra ci sono tanti russi che sono arrivati, vivono tante nazionalità, e l'Islam però rappresenta e sta crescendo, diciamo, in questa nuova ondata che, a detta delle stesse diciamo uzbeke, è vissuto più come una moda che una vera e propria vocazione.
Io nel frattempo ti sto cercando la colonna sonora, la prossima colonna sonora. No, aspetta, partire erroneamente. E decidimela tu anche, però io avevo letto qua un pochino alla fine del...
No, metti sì, quello che vuoi tu, vai.
Non lo so, dimmi tu, adesso la scegliamo. E insomma, per riacchiapparci un attimo, la storia di Vincenzo Santoro, che ha attraversato la Libia, la Bielorussia, la Russia, prima Volgograd e poi San Pietroburgo, poi la Bielorussia, Minsk, poi Tashkent, Uzbekistan, ne ha viste di cotte e di crude fra...
E adesso la scelta più coraggiosa è quella di tornare a vivere a Salerno.
Sì, tra l'altro possiamo spoilerare alla fine.
No, non lo diciamo.
Quello che succede alla fine del libro.
No, proprio solo alla fine, no, solo alla fine lasciamola
perché
così.
Perché in tutto questo alla fine succede un colpo di scena che io non sapevo, però succede una cosa veramente particolare, che quindi questa sarà la cosa che vi lasciamo per invitare a leggere questo libro. E quindi tante cose che si sono intrecciate, abbiamo parlato veramente di tantissime cose. Non lo so, vuoi lasciare i nostri ascoltatori con qualche messaggio a questo punto, dopo questa lunghissima chiacchierata di 1 ora e mezza?
Con un messaggio di quelli...
No, non lo so. Scegli tu.
No, i messaggi, non sono bravissimo a lasciare i messaggi, e non so quante persone hanno ascoltato un po' le cose che abbiamo detto, e per me è sempre un miracolo quello che succede, è stato un miracolo scrivere un libro, un miracolo presentarlo, e sarà un miracolo se qualcuno dice un miracolo laico, nel senso, diciamo, è un grande evento quando qualcuno decide di di leggere la storia di un altro. Io voglio ringraziare tantissimo Edoardo, che è stato con me a MISC, purtroppo solo per un anno, in un periodo anche molto molto strano. Questa cosa bella che ci siamo rincontrati qui a Bologna, perché io volevo fare una presentazione a Bologna e chiaramente come sempre non mi cagava nessuno in tutte le cose. Edoardo ha detto: oh, se ti va, noi abbiamo una radio, vieni qui al mercato, c'è tanta gente. Io ho detto: oh, alla grande, facciamola. Sono stato contentissimo e se qualcuno ha voglia, qui ci sono delle copie del libro. Non tanto perché, diciamo, per vendere il libro, ma così non me le riporto indietro a Salerno. E questo mi farebbe molto molto piacere, così me ne vado con la valigia un po' più leggera.
Tra l'altro, scusate, in verità, dopo che abbiamo martoriati per un'ora e mezza, una mattina di no, però non abbiamo chiesto effettivamente se c'erano delle curiosità domande al pubblico. Scusate, quello che si dovrebbe fare prima di tutto. Però dopo che ci avete sentito raccontare tutta questa storia incredibile, vi è nata una domanda? Volete farci una domanda? Ci abbiamo qua Vincenzo ancora ai nostri microfoni.
Anche per Edoardo,
Io nel frattempo preparo questo pezzo, non so se è lui.
Yalla yalla, sì.
È questo, giusto?
Vai, mettilo.
Intanto lo preparo. No, per me no, per te le domande, lo so. Di solito sono sempre estie le persone a fare le domande. Però ecco, se vi è nata una curiosità, un pensiero che vi volete dire a Vincenzo in questo momento, vogliamo lasciarci così?
Lasciamoci così. Grazie.
Anzi, grazie mille che ci avete ascoltato fino ad ora, grazie per il supporto. Ringraziamo Vincenzo, le copie sono qua e grazie mille. La registrazione sarà online e è stato un piacere.
Grazie Edoardo, spassiva.
Bello. Spassiva, Bolshoi.
Yeah. дорога зовет и молит. Дорога зовет и молит.